06. Questa è ancora l'idea nella presa dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Vi parliamo di tecnologia, abbiamo parlato di Israele e di Meta. Uno diciamo degli export principali dello Stato israeliano è sicuramente quello di tecnologie diciamo di carattere sostanzialmente militare, o come piace dire di dual use, sì. dove in genere l'altra parte del dual è molto piccola, invece quella militare è molto grande.
Vabbè, in realtà è una forma di dual use, molto, perché vuoi scegliere tra lo spionaggio militare o lo spionaggio commerciale, quindi questo dual use è questo qua.
Però quello di cui stiamo parlando, cioè Pegasus, non so se si presta allo spionaggio commerciale.
Sì,
direi che non
però.
Si presta allo spionaggio
si presta
commerciale.
Poco, però comunque diciamo tu lo puoi utilizzare sempre.
Figurati.
Il concetto, la linea di fondo è comunque sono sistemi di spionaggio.
Sono sistemi di spionaggio, questo mi sembra chiarissimo. E parliamo della Polonia. In Polonia è ormai abbastanza chiaro che il governo polacco, il governo diciamo non quello attualmente in carica, almeno diciamo, questo è quello che arriva, ma quello precedente, quindi quello di Kaczynski, aveva fatto ampio uso dello spionaggio e come pare di capire più spesso, no, di quanto non si credesse, lo spionaggio spesso viene usato sui piani alti anche, non solamente sugli strati bassi della società. Questo è quanto esce fuori da alcune inchieste che dicono che nel 2017 il sistema Pegasus era stato utilizzato contro 6 persone, che nel 2018 poi sono diventate 100, nel 2019 sono diventate 140, quindi continuano a crescere, 161 nel 2020, 162 nel 2021, poi nel 2022 si ferma e ce ne sono 9, quindi evidentemente un brusco calo. Verosimilmente, cioè, anzi più o meno questo coincide anche con il passaggio di governo, che in realtà è successo poco dopo, ma evidentemente si capiva che un po' qualcosina stava cambiando nelle scelte che venivano fatte, almeno questo è quello che par di capire. E come dicevamo, questi numeri comunque parecchio grandi di intercettazioni, che si suppone siano anche state fatte in maniera illegale, riguardavano anche oppositori politici, anche parlamentari, giornalisti e insomma vari stati della società civile, ma naturalmente erano coperte dalla scusa del terrorismo, che è una scusa che in modo interessante Kaczynski sta ancora utilizzando, cioè continua a dire no, ma in realtà il 99% dei target erano terroristi.
Vabbè, diciamo che questo, la scusa del terrorismo, abbiamo visto in un sacco di notizie che abbiamo dato, è una delle scuse più comuni, sì. È facile,
è una scusa semplice, quindi insomma diciamo su questo diciamo, c'è un processo in corso in Polonia, quindi poi le eventuali successive rivelazioni arriveranno immagino con calma, ma comunque diciamo questo già ci dice qualcosa, no? Diciamo l'uso di Pegasus in Polonia è forse il caso direi più vicino all'Occidente di uso di massa, poi no, dipende sempre quali sono i confini che intendiamo, ma sicuramente un paese NATO, un paese nell'Unione Europea, no? Un paese in cui che diciamo è invitato a entrare nell'euro e non ci entra solamente per motivi diciamo di budget, ma non perché non sia benvenuto, e insomma, in cui questo è ormai è uscito fuori ed è alla luce del sole. E poi di quello che avviene nel resto dell'Unione Europea noi non lo sappiamo, chi lo sa, magari si nascondono solamente meglio oppure no. In ogni caso passiamo avanti e ci spostiamo invece dall'Europa agli Stati Uniti.
Sì, ci spostiamo agli Stati Uniti per parlare di una cosa che diciamo che possiamo linkare diciamo alla penultima notizia che abbiamo dato abbastanza vagamente, però comunque diciamo sì, in qualche
forse
modo
per nulla direi.
Cosa?
L'unica cosa in comune che vedo è che c'è un processo, anzi c'è stato un processo.
No vabbè, il fatto sul concetto di schedare, di fare di, e soprattutto di schedare in maniera, come dire, free, aperta.
Sì. Sono quasi i nostri preamboli creano suspense o solo irritazione. Ma
chissà,
scrivetecelo alla nostra mail.
L'argomento riguarda una serie di, in realtà sarebbero una serie di notizie, sono un argomento che noi non abbiamo trattato perché rispetto alla nostra voglia di includere tutti gli argomenti nella nostra trasmissione ogni tanto qualcuno ci scappa.
Sì.
Questa cosa in realtà ne abbiamo parlato forse qualche volta en passant, è la storia che negli Stati Uniti da diciamo sostanzialmente la presidenza Trump, sì, quindi da la ripresa di potere dei repubblicani in molti territori con una presidente a supporto e anche dopo Trump anche con la Corte Suprema a supporto, sono cominciate a nascere i vari li chiamano bathroom bills, cioè leggi del bagno. Cosa sono le leggi dei bagni? Praticamente negli anni, negli ultimi 20 anni, hanno cominciato a nascere le gender neutral toilets, cioè i bagni in cui ci possono andare persone di qualunque sesso.
Sì.
E è cominciato a porsi il problema, che poi un problema tanto non è, però qualcuno se lo poneva, del fatto che le persone che non si riconoscevano nell'assegnazione di genere alla nascita frequentassero bagni che non corrispondevano al proprio genere assegnato alla nascita.
Sì.
Quindi questa cosa in realtà c'è in tutto il mondo, negli Stati Uniti ha generato un sacco di discussione.
Questa cosa che suppongo si chiami transfobia.
Il fatto che qualcuno volesse usare un bagno, volesse scegliere quale bagno usare, era una cosa che è stata sorgente di discussione soprattutto negli Stati Uniti, dove ovviamente la politica è molto polarizzata, più polarizzata che da noi,
e hanno anche un'abitudine a istituzionalizzare cose invece di lasciarle al bigottismo però specifico senza farci una legge. Esatto. Invece in genere tendono ad essere bigotti con le leggi.
Sì, esatto. Quindi è successo dal 2016 in poi, 2016-2017 in poi, e hanno cominciato a venire fuori questi leggi per i bagni al contrario, che sostanzialmente servivano per impedire in una qualche maniera a persone che volessero usare il bagno del proprio genere di elezione di utilizzarlo, cioè sostanzialmente mettevano dei limiti che in determinate condizioni, in determinate istituzioni tipo le scuole o gli edifici pubblici eccetera, occorresse necessariamente utilizzare il bagno del proprio genere assegnato alla nascita. Il concetto era questo. Ora, di queste ce ne sono state assurde, di leggi assurde, assurde nel senso modello quello ungherese, cioè che tu fai una transizione completa e quindi sei praticamente indistinguibile dal genere di destinazione, comunque dovevi usare quella del tuo genere di nascita, quindi sì, generando cose strane. Quello di cui discutiamo oggi in realtà è una di quelle venute dal punto di vista forse dei repubblicani estremisti meno bene, una di quelle che meno dannose, ed è quella dello Utah, che è stata approvata qualche mese fa e che si intitola designazioni basate sul sesso per la privacy, l'anti-bullismo e le opportunità delle donne.
Tutte cose belle.
Sì, tutta positiva, positivissima. Perché?
Sì.
In realtà, se andate a guardare, è semplicemente una legge che dice che proibisce a transgender, persone non binarie, persone con genere non conforme, eccetera, di accedere a qualunque spazio privato, tra cui bagni o altre cose, spazi privati, nelle scuole pubbliche e negli spazi o posseduti o controllati dal governo.
Sì.
Quindi questo vuol dire, in realtà, se uno va a guardare questa legge, è una di quelle meno gravi, o se vogliamo vedere
lo spirito è sicuramente del tutto negativo.
Se lo spirito è negativo, però è quella, se vogliamo dirla, o gli è riuscita male oppure l'hanno fatta meno grave, perché sostanzialmente questa legge,
perché in altri stati è peggio,
in altri stati hanno fatto molto più enforcement. In questo stato sostanzialmente quello che hanno fatto, sostanzialmente non c'è una conseguenza legale, c'è la legge che dice questa cosa, ma se tu comunque vai nel bagno del tuo genere di elezione e non c'è una punizione.
Sì.
Di conseguenza, diciamo, è una legge molto all'acqua di rose. Ci sono altri paesi in cui rischi il carcere per questi altri, sì, paesi, scusate, altri stati americani, tipo l'Alabama o il North Carolina, se non sbaglio, in cui rischi il carcere per questa cosa.
Sì, inoltre
è,
non si
è ridicolo.
Inoltre si applica solamente agli edifici di proprietà del governo.
Sì, sì, non che... si applica agli edifici privati, non c'è, quindi diciamo.
E non si applica nemmeno a quelli federali, esatto, no? Ovviamente. Quindi mi sa che tipo quindi non si applica alle biblioteche, se ho capito bene, perché non le trovo citate, che sono uno dei pochi posti.
Sì, comunque è molto specifica, è molto probabilmente.
Diciamo, la scuola è il caso principale, sì, in cui questa legge è pesante.
Essenzialmente la scuola.
Sì.
Sì, sì, tra l'altro una serie di cose sono state.
Tanto scuola, nel senso io penso che a scuola. Cioè, a scuola l'idea di andare al bagno, comunque in base a criteri che non riguardano il genere. Sino alla nascita, almeno nella mia esperienza, era un fatto normale che chiunque facesse, ma anche al di là dell'affermazione della propria identità.
Ma tu non sei cresciuto nello Utah, lo sai come funziona?
Non sono cresciuto nello Utah, questo te lo confermo.
Comunque, in realtà noi abbiamo parlato di questa legge non per ricordarvi che esistono pure queste cose nelle civilissime Stati Uniti, perché a questa legge era accoppiato un obbligo da parte dello Stato, delle autorità dello Stato, di investigare il report delle persone, delle istituzioni che violano la legge in questione. Cosa vuol dire?
Sì.
Vuol dire praticamente che c'era l'obbligo per le autorità dello Stato dello Utah di controllare le segnalazioni delle persone che dei liberi cittadini che vedevano altre persone, vedevano o istituzioni che non si conformavano alla legge o le persone che violavano questa legge. Cioè, per intendersi, robe del tipo: ho visto entrare nel bagno una persona che mi sembrava non fosse del genere giusto.
Sì.
Quindi diciamo obbligava lo Stato a tenere conto di queste segnalazioni, perché ovviamente qualunque centralino che si vede chiama anche della polizia, le cose, si vede che fare una trafata del genere, attacca e si mette a ridere. Però infatti l'hanno scritto nella legge, non possono fare questa cosa, loro devono, sì, tenere conto di
e tutto l'altro, appuntatamente basato solamente sul sospetto, perché poi in senso, certo, non
no. Cioè, dice che loro devono tenere conto e investigare su tutte le segnalazioni di violazioni presunte di questa legge.
Sì.
Per fare questa cosa, giustamente, siccome siamo nel terzo millennio e non siamo più all'epoca della carta bollata, forse,
sì,
che cosa c'è di meglio che non un form online?
Certo.
Quindi, sostanzialmente, le autorità statali avevano messo online un form che serviva a sostanzialmente dare segnalazioni, accuse, delazioni, direi io, però diciamo, dare segnalazioni di cittadini o istituzioni pubbliche che violavano questa legge. La cosa interessante è che questo form non aveva nessuna forma di protezione. Cioè, questo form non aveva password, non aveva nessun tipo di autenticazione, nessun tipo di protezione, e permetteva tranquillamente a chiunque che entrasse di guardare le segnalazioni degli altri. Quindi praticamente in questo senso si poteva legare a quella precedente che abbiamo detto. Cioè, nel senso, questa cosa qua è un sistema di delazione pubblico.
Sì.
Cioè, nel senso, io, siccome nella legge c'è scritta questa, c'è scritto che io devo indagare, allora io faccio.
Cioè, non solo posso fare la delazione, e questo era previsto dalla legge.
Sì.
Ma in più.
Ma è pubblica, è una bacheca sostanzialmente, almeno così l'avevano fatta, è una bacheca. Io posso dire chiunque, ho visto X che entrava nel bagno del genere sbagliato, quindi tenete conto, X fa queste cose.
Penso voglia dire del sesso sbagliato.
Cosa?
Penso tu voglia dire del sesso sbagliato.
Non lo so, dipende come.
La legge chiaramente no, nel senso, penso,
ah, sì, perché la legge dice del sesso.
La legge dice del sesso, naturalmente, certo.
Ovviamente, quindi. Quindi diciamo, questa cosa è interessante, perché questa cosa fa capire a cosa la gente pensa, cioè, nel senso, perché chiunque, io penso che le cognizioni tecnologiche di chi ha messo su questo sistema sono prossime allo zero, oppure chiunque la prima cosa che pensa è di fare un sistema con un'autenticazione fessa, anche perché ormai diciamo i sistemi di autenticazione cioè qualunque comunque vuoi fare un qualunque form web, l'autenticazione viene facile farla, non è che ci devi pensare tanto per fare un sistema di autenticazione.
Sì, sì. Sembra anche chiaro che finché non lo hai fatto non puoi fare la prima versione, cioè ci sono alcune cose che puoi dire questa poi la facciamo dopo, no? Sì. Nella prima versione la facciamo e tipo non è lo lascio pubblico.
Sì, non è lo lascio pubblico visibile a tutti, quindi questo diciamo nella nostra maldicenza tradisce, fa tradire
le reali intenzioni.
C'è da dire, sì, che dopo che questa cosa è stata segnalata, poi è stato inserito un'autenticazione, quindi ormai non si può più fare questa cosa, però è diciamo interessante che una cosa del genere è venuta fuori, quindi abbiamo riportato questa notizia diciamo per questo motivo.
Sì.
Passiamo a questo punto avanti. Andiamo
a quale
andiamo nell'altra grande
democrazia dell'Oriente.
Dell'Oriente, sì.
Oriente ci arrivano, senz'altro.
Quasi Medio Oriente, non è normalmente Medio Oriente, però effettivamente è Oriente, ma non.
Cioè, se fa il baricentro, dici?
Se c'è il baricentro.
Se fa il baricentro, allora sì. Parliamo della Russia, che grande lo è sicuramente. Su democrazia lo stiamo, diciamo che stiamo affrontando l'argomento.
Ci sono le elezioni, quindi è democrazia. C'era qualcuno che diceva questa cosa, no?
E per esempio, questo è un caso interessante. No, che i regimi non liberi censurano, ma che dire se invece di censurare si localizza, no? Perché comunque tutte queste richieste che vanno su server remoti, no? Io ho visto un documentario e dice che inquina un sacco, no? Tutta questa roba di internet, e che in realtà se uno usasse le risorse più vicino a dove sta sarebbe meglio.
Ah, quindi tu hai una lettura ecologista di questa cosa?
Una lettura ecologista, direi, di quello che è avvenuto. E certo, infatti perché Putin se ne ha visto lo stesso documentario e ha detto: ma se io faccio così, e io c'è Wikipedia, no? Ma io la versione in russo, io se la clono e ci faccio una versione interna, questo non è molto meglio? Cioè noi no, magari i server li gestiamo pure meglio in delle maniere migliori, oltretutto tolgo tutti quei cacchio dei banner che ti invitano a dare donazioni che sono diventati sempre più grandi e sempre più fastidiosi.
Quindi vuole migliorare il sistema, dice.
Vuole anche migliorare il sistema e depurarlo anche da eventuali falsità che dovesse contenere, che in un sistema aperto sono sempre possibili.
Noi sappiamo sempre che questo è sempre stato un problema di tutti i sistemi aperti, cioè è vero che la presenza di tanti autori favorisce la correzione, il sistema si corregga da solo, ma è anche vero che esiste un momento in cui la notizia falsa può diciamo rimanere online per una certa quantità di tempo, perché finché non avviene la correzione. Ora la Russia purtroppo è molto vittima di queste cose, perché sappiamo ci sono le notizie che dicono che c'è una guerra, come sa bene Putin, che l'ha detto in tutte le maniere, questa guerra non c'è, quindi sì. È giusto che Wikipedia, che non si capisce come gli editori di Wikipedia non correggono questa chiara falsità, allora ci pensa lui e ne fa una con un sistema di correzione più efficiente, almeno su certi argomenti.
Sì, e quindi ha di fatto clonato Wikipedia per fare un'altra versione che si chiama Ruviki, che Ruviki è il modo informale con cui in Russia, a quanto pare, è molto chiamata, no, la Wikipedia russa.
Per, sì, diciamo che la Wikipedia in lingua russa era chiamata Ruviki, come diciamo
Russian Wikipedia, perché, sì.
un acronimo così. Lui ne ha fatto un'altra che si chiama Ruviki, cioè invece della W c'è la B.
E hanno copiato tutti quanti gli articoli, editati tutti quelli che devono, come dire, in cosa modo ora osservano le leggi russe.
Diciamo, come, esatto, editati per ottemperare alle leggi, non per nient'altro.
Ah certo, la legge prima di tutto. E quindi diciamo questa è l'operazione che è avvenuta, un nuovo quindi sito censurato, ma rimpiazzato, no? Perché immagino che censurare Wikipedia avrebbe comunque, no, creato non soltanto del malcontento, ma anche proprio dei problemi, no? Comunque è un qualche cosa a cui ci si affida molto ormai come strumento. Sono molto curioso di capire, cioè, ma poi che fanno? La congelano? Rifanno gli import costantemente? Che è un lavoro, cioè, faticosissimo, ma chi te lo fa fare? Quindi sono curioso di capire come lo manterranno, ma questo è un aspetto squisitamente tecnico, di interesse relativo.
Penso che lo scopriremo, diciamo.
Sì, perché non penso che torneranno indietro da no, questa no. bella idea.
No, è interessante il differente approccio rispetto alla posizione cinese. Cioè, questa cosa dimostra che la Russia si sta avvicinando un po' alla filosofia che è stata adottata dalla Cina. Cioè, mi rifaccio le cose mie.
Sì.
Però mentre quelle cinesi sono effettivamente una nuova, una cosa diversa.
Sì.
Cioè, loro hanno reimplementato cose, diciamo, controllate dal governo cinese per risolvere le necessità, tra virgolette, del popolo, della popolazione sì. cinese, però non se ne sono fregati di farle uguali a quelle occidentali.
Sì.
Qua invece, sarà perché per abitudine i russi utilizzano Wikipedia, quando hanno potuto eliminare quello occidentale, come nel caso di VKontakte contro gli altri social, effettivamente... Certo. Diciamo hanno un sostituto, ma in questo caso, visto che la popolazione era già abituata a usare uno strumento, hanno pensato bene di fare il clone dello strumento, cioè quindi un approccio che si sposta da quello tradizionalmente usato in Russia, che non era quella di mi rifaccio le cose mie, più verso il modello cinese,
sì.
ma comunque facendo i cloni delle cose occidentali, in maniera tale che praticamente i russi non si accorgano di questa, tra virgolette, transizione.
Che poi, naturalmente, fare i cloni tecnicamente non è sempre banale, ma qui viene il bello della cultura libera e dell'open source, perché in effetti quello che fanno è inattaccabile dal punto di vista del copyright, quindi, perché comunque Wikipedia gira su, penso, tutto, se non è tutto, è sostanzialmente tutto, diciamo, il motore di Wikipedia è tutto quanto software libero, i contenuti sono rilasciati con licenza libera e modificarli è lecito.
Sì, è lecito, non c'è nessuna, tra l'altro, da questo punto di vista,
cioè, l'unica richiesta è che anche quei derivati devono essere lasciati sotto la stessa licenza, ma figurati se il governo russo non vuole rilasciare la sua propaganda, cioè tutte le licenze che vuole te la rilascia.
Figura, esatto, ma diciamo questa cosa appunto è del tutto inattaccabile, anche perché non è che c'è una norma che dica che come deve essere fatto, come devono essere fatti gli editor, semplicemente certo. questa è semplicemente un'altra Wikipedia con un set diverso di editor,
sì.
tutto qua. Che importa dalla prima, quindi magari riconoscerà l'autorship alle cose che hanno copiato di sana pianta, e invece altri articoli sono fatti con
dal loro staff editoriale.
Dal loro staff editoriale, diciamo.
Sì.
Una forma, questa oserei dire, vista anche la penetrazione di Wikipedia come sorgente di informazioni generali, diciamo, sì. per la popolazione. È una cosa oggettivamente pericolosa, perché giustamente diciamo, tu poi non riesci più a distinguere l'originale dal falso, diciamo, dall'evoluto. C'è anche da dire, e poi chiudo su questa cosa, che questa idea comunque non è non è la prima volta che si sente di coloni di Wikipedia. Ce ne sono un sacco in giro, generalmente sono robe fatte negli Stati Uniti, generalmente da gruppi di destra, da gruppi cristiani, conservatori sì. vari, che hanno fatto cloni di Wikipedia per, diciamo, sposare le loro teorie. Esiste, mi ricordo, una Wikipedia creazionista, non mi ricordo più i nomi, però sicuramente c'è una Wikipedia creazionista in giro.
Non sono rifatte da zero, tu dici,
sono
dei cloni con le cose modificate.
Sono rifatte semplicemente le pagine, diciamo,
quelle degli animali,
no, quelle che interessavano al vario, diciamo, per ogni gruppo, quelle che sono certo. di maggior interesse.
Ho capito. Vabbè, io quasi quasi andrei con un altro sacco musicale e poi concludiamo, perché abbiamo ancora qualche ultima notiziola e poi andiamo in chiusura. Alle 22.34 torniamo con le dita nella presa e andiamo in chiusura con le ultime notizie. Mischiamo decisamente serio e faceto, ormai penso diventata una rubrica fissa in cui poi ci scrivono per segnarci i compleanni, non di persone ma solamente di, insomma, ricorrenze importanti che ci tengono a festeggiare e che tra l'altro infatti vedo che hanno un numero diverso da quello che mi avevi detto prima, che infatti mi sembrava un po' troppo basso, mi sembrava un po' che avesse un po' più di segni dell'età, avevo capito che c'aveva 40 anni ma no, mi sembrava chiaro
60.
Che
ho sbagliato io a dirlo,
vabbè, quelli erano magari so quello che dice in giro, ma nel senso per il resto
perché ci ho tagliato gli anni, così mi li taglio pure io,
ho capito, perché non l'hai inventato tu Basic?
No, l'ho inventato io, ancora non ero nato per fortuna.
Ho capito, Basic fa 60 anni,
sì, è stato il Basic, è stato diciamo per la prima volta utilizzato il primo maggio del 1964.
Bene, vabbè, comunque Basic in fondo non era male quanto i suoi derivati sono stati, perché comunque
si diceva come battuta all'epoca, si diceva battuta simile per il Basic, per il Fortran, che era che se tu eri stato esposto a questi linguaggi poi non avresti più imparato a programmare per il resto della vita. Cioè, ormai
sì, l'ho sentita questa cosa,
io essendo stato esposto a entrambi è ovvio che
io solo a Basic. Io sono
quindi
a Basic.
Ti puoi ancora salvare.
Sì, io ho imparato a programmare in Basic, tra l'altro del tutto fuori tempo massimo, però vabbè, era
vabbè, anch'io diciamo io ero più in tempo, però era già ormai ampiamente declinante come linguaggio.
Basic è un linguaggio che diciamo era uno dei più diffusi, i primi linguaggi, sì, diciamo oggi diremmo di scripting, quindi che si poteva programmare in maniera linguaggi interattivi.
Era un linguaggio pensato per i principianti, infatti la B di Basic è beginners, quindi diciamo
sì, è comunque Basic, vuol dire, basico, diciamo.
Basic era un linguaggio, uno dei primi linguaggi pensati ai principianti, cioè che tu non dovevi essere un esperto, facevi le cose semplici con un linguaggio che era simile all'inglese, nel senso l'idea era essere questo, cioè che tu scrivi le istruzioni che assomigliavano a comandi scritti diciamo in una lingua umana. Notare che noi ora diciamo questa cosa potrebbe sembrarci strana perché se viene il Basic non è che ci assomiglia tantissimo alla lingua umana,
non più di tanti altri linguaggi,
però ricordiamoci che il Basic nel 64 il concetto medio di linguaggio era una roba tipo l'assembly o tipo i primi Fortran, che diciamo erano ancora più distanti rispetto alla di come sono ora rispetto al linguaggio umano, quindi questo qua diciamo ora non dà più scalpore, però all'inizio diciamo insieme al COBOL era un linguaggio abbastanza simile a un linguaggio umano.
Sì sì, non era solamente tra i primi che comunque volevano essere più intuitivi, però diciamo si è intesa tra i più efficaci, anche perché poi spesso era effettivamente l'interfaccia base di molti sistemi, quindi molte persone in effetti hanno imparato a programmare almeno brevi rudimenti del Basic.
Sì, anche
in questa maniera
era comune su un sacco di computer diciamo a basso costo, che per molti sono stati i primi computer, pensiamo ai Commodore.
Sì, già molto tempo dopo, però allora stiamo parlando di Commodore.
Quello è rimasto,
certo,
girava sui Commodore, girava sugli Apple prima gli Apple, quelli che si chiamavano Apple.
Sì.
No, non quelli siamo Mac, su un sacco di altre di altri computer semplici, e quindi diciamo ha lasciato comunque una traccia nella storia dell'informatica, diciamo ancora tracce del Basic ancora esistono diciamo all'interno dei sistemi di scripting che ci sono.
Tracce ce ne sono sempre.
Sì.
Questa diciamo notizia, mi rendo conto, non per chiunque di altrettanto interesse, ma almeno una notizia spiccatamente nerd ce la fate di in questa trasmissione, o dobbiamo sempre parlare di cose di generale interesse, come per esempio la prossima di generalissimo interesse, almeno se vivete in questa città, perché aumenterà il prezzo dei biglietti di ATAC e Cotral a Roma e nel Lazio, un aumento piuttosto sostanzioso per il biglietto a tempo, quindi diciamo il biglietto comune,
momento di cui comunque si discute, abbiamo già discusso tipo, è un anno che si discute, c'è un tira e molla su questa cosa.
Era stato paventato anche l'aumento non soltanto dei biglietti ma addirittura anche degli abbonamenti che doveva scattare l'anno scorso, poi non
In realtà la questione era che c'era un piano di farle scattare con delle cifre già prestabilite anni prima, che però, su cui però ovviamente c'era un una giusta opposizione, ne avevamo parlato una puntata scorsa di sì. Questa cosa, perché sostanzialmente se vi facevi i conti veniva fuori che la parte della popolazione più danneggiata da questi aumenti sarebbe stata quella dei pendolari, mentre paradossalmente chi avrebbe risentito di meno degli aumenti erano i turisti.
Sì.
Quindi diciamo una cosa fatta a danno della cittadinanza.
Sì.
Ora questa cosa l'hanno tra virgolette aggiustata, ecco.
Quindi ora un anno dopo ci riprovano e tutto lascia pensare che ci riusciranno. Previsto dal primo luglio un aumento dei biglietti a tempo che da 1,50 euro all'interno della città di Roma passano a 2 euro, quindi un aumento piuttosto significativo, 33%, compensato in un certo senso dal calo marginale assolutamente, ma quantomeno non da un aumento degli abbonamenti annuali, che passano da 250 euro quelli non agevolati a 240 euro gli agevolati. Poi dipende da quale agevolazione, quella è tutta un'altra cosa. Comunque diciamo gli abbonamenti non li aumentano, in alcuni sì, casi calano,
i mensili rimangono costanti, gli annuali calano ma leggermente, il resto è tutto invece basato sui biglietti a tempo, quindi biglietto normale a tempo, il giornaliero, quelli di 2 giorni, 3 giorni, tutti questi biglietti che essenzialmente sono i biglietti usati da turisti, diciamo.
Sì, dai turisti o usati, o meglio dire non usati, no, dalle persone che magari possiedono una macchina ma che ogni tanto possono trovare più comodo usare l'autobus. E secondo me questo è un po', no, il limite di questo tipo di misure, no? Siamo sempre stati sostenitori della gratuità totale del trasporto pubblico come unico metodo per incentivarlo, e mi sembra che uno dei problemi del appunto puntare sul costo del biglietto come poi metro per prendere risorse invece che prenderlo dalla fiscalità generale è per esempio il fatto che chi già possiede un'automobile, no, quindi trova a quel punto il costo marginale sostanzialmente del viaggio è estremamente basso, no, da fare in automobile, e quindi questo ti porta a prendere la macchina anche per fare tratte che magari i mezzi pubblici servono piuttosto bene, per cui magari con i mezzi pubblici ci metti pochissimo di più o magari anche leggermente di meno, però a quel punto diciamo se devi anche pagare il biglietto per metterci, no, metti anche, fai conto, un posto scomodo in cui andare come può essere il centro storico, in cui trovare il parcheggio fuori da ZTL è complicato, però se con il mezzo pubblico, se andiamo, no, magari in due ci partono 8 euro, no, due persone a testa, andare e tornare fa 8 euro, allora invece se prendo la macchina e spendo la benzina che spendo, che sarà tipo, no, magari 1 euro, 2 euro di benzina, e ovviamente è molto più conveniente, quindi questo come dire non è male per quanto riguarda, non è malaccio per quanto riguarda le persone pendolari, però invece sull'uso della macchina, diciamo sull'uso dell'autobus magari più occasionale non fa niente, quindi diciamo rinforza un po' la divisione tra chi si muove in autobus e chi si muove col mezzo privato. Insomma, solamente non rallegrarci, poteva andare peggio, poteva andare anche meglio sicuramente, e vabbè, non abbiamo riportato, ma diciamo aumentano i biglietti a tempo anche per quanto riguarda Cotral, oppure quelli a 24 ore a 72, sì, senza sì. Che facciamo tutta la tabella che non serve a niente.
Sì, ma sostanzialmente da quello che si è capito il grosso dei biglietti aumenterà di un terzo, quelli diciamo a tempo breve, quello che dicono loro per leggerissime riduzioni sugli abbonamenti annuali, nessuna riduzione degli aumenti mensili, che però non aumentano neppure, e tutto quello che c'è sotto invece aumenta di un terzo.
Sì, e questo sarebbe, no, diciamo, a detta delle dichiarazioni, diciamo, delle amministrazioni, compensato dai tanti miglioramenti. Ora, diciamo, abbiamo visto in effetti anni peggiori per il trasporto pubblico sicuramente, ma adesso addirittura a cantare vittoria, diciamo, si nota che c'è del movimento e che delle cose potrebbero succedere, ma potrebbero anche non succedere, visto che per esempio, no, sul famoso TVA alla fine pare che la sta spuntando il Messaggero con la sua assurda campagna anti-tram. Ora, no, sono arrivati a dire che forse allora la tratta Vaticano Terme la rimandano e fanno prima la Vaticana Aurelio, che odora tantissimo del lotto che ha attestato a largo Argentina invece di andare a Termini dal 2000, di fatto dall'altro giubileo, in cui mo' intanto la facciamo arrivare a largo Argentina, poi vediamo, e quel poi vediamo non succede mai, e così potrebbe andare anche per questo dramma. Tutti gli altri lavori sono, diciamo, in grande rallentamento, tanti lavori più sostanziali, poi sì, si vede qualche manutenzione in più, c'è, cioè, qualche flebile speranza in più per una Roma Lido che abbia un futuro.
Hanno fatto uscire uno o due treni in più da Roma Lido.
Sì, Roma Lido ora ha dei treni, tipo. Ora è una ferrovia dotata di treni. che non è un
senso. No, che è interessante perché dico, è bastato l'incremento tipo di due treni in totale che per fare scendere i tempi tipo le attese da oltre mezz'ora a tipo un quarto d'ora.
Eh beh, certo, dice, perché quando i treni sono due, quando ne aggiungi due i tempi si dimezzano.
E tu dici, ma cavolo, ma bastava soltanto questo.
Eh sì, questo dice molto, no, appunto, dello stato in cui versa comunque il trasporto pubblico locale a Roma, uno stato in cui c'è qualche prospettiva di miglioramento, ma tutta quanta da verificare, visto che hanno spostato le date dell'apertura di, no, di Colosseo e c'ho il vuoto, come si chiama quella prima?
Ambaradam.
E che non si chiama più Ambaradam, perché, per fortuna.
Ipponio.
Mi è rimasto un asse diverso, ma vabbè. Porta Metronia, si chiama Porta Metronia. Quindi no, quelle aperture l'hanno spostate, i lavori sul tram sono tutti quanti rimandati, i lavori, insomma, sostanzialmente sono grandissimi comunque rallentamenti
anche
sui lavori.
Anche la famosa Metro G.
Anche la famosa Metro G, certo.
Era fatto, era morto, il treno giallo era già fatto, ormai ancora non si vede niente.
Vabbè, quello è perché parla male, no? Senza, esatto. Augura la morte, poi si campa cent'anni.
Esatto.
Ed è forse questo metodo che ci lancia subito alla prossima notizia. Perché sì. Chissà se hanno tentato anche questa di strada, no? In effetti, cioè, nel senso, cioè, quella di farsi i fatti propri, no? Quali sono le strategie per vivere a lungo, no? Che si sanno, sono farsi i fatti propri. Ma poi no, che se gli altri ti parlano, no, ti augurano la morte, no, insomma, la scuola Andreotti, diciamo, sì. Tu fai come Andreotti e campi per sempre, o comunque molto. E, non so se queste tecniche sono state poi raccontate dettagliatamente dal gruppo, diciamo, di immortalisti, lungotermisti, altruisti efficaci e quant'altro che si riunivano intorno al al Future of Humanity Institute, più o meno, no? Quindi il tipo di ideologie molto care alla Silicon Valley, no? Soprattutto sì, insomma, alle persone che comandano nella Silicon Valley, il tipo di ideologie di cui abbiamo poi parlato tante volte sia in radio, no? Che anche in un po' di iniziative tempo fa, e che diciamo, no? A partire da una visione in un certo senso laica, no? E secolare, poi pongono le basi per una visione comunque religiosa di fatto del rapporto con la tecnologia e, no, e di fatto, come dire, nascondono in fondo il loro tifare per tutte quante le ingiustizie su questo pianeta dietro, no, degli argomenti, diciamo, apparentemente razionali.
Sì, è un approccio totalmente fa parte di una famiglia, in realtà non è una,
no, certo,
esempio di approcci di questi totalmente razionali, il cui scopo sostanzialmente assomiglia tanto a quello della religione, cioè, certo, spiegare le disuguaglianze nel mondo,
sì,
cioè spiegare,
certo,
dare una
la colpa ai poveri,
dare una giustificazione morale per dire sì, è vero, noi potremmo migliorare questo mondo ma non lo facciamo perché così è stato fatto, prima si diceva perché così ha voluto Dio, perché, sì, così, ora hanno trovato altre spiegazioni, comunque il concetto è
non cambiamo niente, che noi ci troviamo bene così, grazie,
ci troviamo bene, non cambiamo niente, possiamo aggiustare qua e là un paio di cose.
Sì.
Tipo questi volevano aggiustare, questi di cui parleremo che ancora abbiamo nominato, volevano aggiustare problemucci secondari tipo la morte, perché effettivamente dà fastidio se sei un miliardario il fatto che prima o poi finisce.
Sì, è strano, fa sempre, insomma, che chiaramente io non mi so mettere nei panni di un miliardario, perché non solo vi confesso che non lo sono, ma non ho nemmeno molti amici miliardari. Magari tu ne hai di più, io no.
Spesso hai sempre sbagliato con le conoscenze, vedi?
Sì, no, esattamente, perché in genere chi è amico di miliardari secondo me ha più probabilità di essere miliardario, e quindi diciamo
sì, empiricamente funziona così, però non sempre,
quindi diciamo bias, diciamo, non è dalla mia parte, però ecco, sì, questo fatto che i ricchi hanno il dramma della morte più di tutti quanti gli altri, nonostante muoiono esattamente come gli altri, anzi essenzialmente vivono anche di più e in genere meglio, no? Questo è un po' il concetto, mi affascina sempre. Comunque sì, no? Diciamo, quindi il tipo di ideologie, no? Che dicevano ma noi potremmo vivere dentro una simulazione e quindi sostanzialmente non siamo davvero responsabili di quello che facciamo, è un gioco, ragazzi, non, no? Penso, sì, certo, no? Sì, le persone soffrono, ma insomma è un gioco e cose del genere, venivano, avevano un po' il loro centro in realtà non tanto negli Stati Uniti, anche se quello era diciamo un altro dei punti cardine, ma in realtà ad Oxford, in un istituto che era il Future of Humanity Institute, un istituto che è stato chiuso recentemente il 16 aprile. Ora, da qui a liberarci dei lungotermisti ancora ce ne passerà, diciamo. Scusa, la strada questo... della rivoluzione è lunga ed in salita.
Questo è un grande successo comunque, già questa cosa qua, perché per due motivi: uno, perché ci siamo liberati di un istituto sostanzialmente inutile che propugnava
se non dannoso, sì.
Se non dannoso. L'altro, che oggettivamente fa vedere come la macchina della pubblica amministrazione inglese funziona, perché loro avevano promesso di risolvere problemi dell'umanità, tra cui appunto la morte, non l'hanno risolto, come empiricamente si può dimostrare, quindi effettivamente è giusto che
hanno fatto morire
che abbiano fatto morire questa cosa, perché tanto era inutile.
Va bene, con il nostro sghignazzo possiamo concludere questa puntata, quando sono le 22:50. Almeno qualche piccola soddisfazione ogni tanto fatecela avere, e noi torneremo in onda sicuramente domenica prossima, 12 maggio. Nel frattempo vi lasciamo in compagnia della compagna automatica, che questa notte selezionerà per voi musica e parole, e dalle 8 di mattina si riparte con la rassegna stampa e con il consueto programma di Radio Onda Rossa. Continuate ad ascoltarla, a sostenerla, e non mancate alla nostra festa, che sarà 24, 25 e 26 maggio. Ciao ciao.
Ciao.